Storie Libere presenta.
Buonasera, anzi buonanotte a tutti e bentornati a The Season, l'unico programma radiofonico italiano sulla pallacanestro americana.
The Season, solo su Radio Storie Libere FM.
Io sono Jacopo Cirillo, con me è Dario Vismara e alla regia...
Un regista anonimo che preferisce non farsi conoscere, non rivelare la sua identità.
E come mai?
Perché rischia pesantemente di essere leso nella sua città natale di Faenza.
Nella sua gioventù, perché nella B1 italiana il Faenza, la Banca Popolare di Faenza, ha una curva che si chiama Gioventù Lesa e il nostro regista ne è il capo, ancora per poco evidentemente.
E se solo sapessero che lui fa un programma sull'NBA, finirebbe malissimo.
Direi proprio di sì. Vogliamo cominciare dicendovi grazie a tutti, perché ci avete ascoltato in tantissimi,
ci avete mandato tantissime lettere, avete fatto bollire i centralini di Radio Storie Libere.
Pensate che la signora delle pulizie dell'altra volta, quando ha provato a pulire il telefono, si è scottata.
Ma soprattutto anche lei ha ascoltato The Season, è rimasta sulla notte. No, non è vero,
era sulla arrabbiata.
Però comunque grazie, perché ci avete fatto sentire parecchie delle vostre opinioni, anche sentiamo che c'è voglia di parlare di pallacanestro. Ringrazio anche quelli che mi hanno scritto in privato per dirmi grazie di aver parlato dei Phoenix Suns, siamo carichissimi, anche noi vogliamo che vincano il titolo.
A me mi hanno scritto solo sui Charlotte Hornets, ma si vede che abbiamo anche un target di riferimento.
Cioè, tu c'hai il tuo pubblico, io c'ho il mio.
Esattamente. Vi ricompensiamo del vostro affetto con una puntata ricchissima. Parleremo di tantissime cose, per esempio dei pazzi e meravigliosi Seattle Supersonics.
E legandoci a quel tema parleremo anche di trash talking e della differenza con il taunting.
Poi del college basketball.
Parleremo soprattutto di Larry Johnson, o meglio ce ne parlerai, perché figuriamo se non può esserci Larry Johnson.
E poi le rubriche, la migliore squadra, il miglior giocatore, il miglior allenatore e tutte queste cifre che ci appassionano tanto. Ma...
c'è un argomento da cui non possiamo sfuggire, forse sarà l'ultima volta che ne parleremo per il resto della stagione, ma non possiamo che parlare dei Chicago Bulls. Abbiamo lasciato i Chicago Bulls come la squadra campione in carica, vincitrice degli ultimi tre titoli e probabilmente la squadra più famosa su questo pianeta. Li abbiamo ritrovati dopo il ritiro di Michael Jordan, che non si rifila più nessuno.
Di solito quando arrivavano nelle trasferte, anche nelle partite di prestagione, avevano centinaia, migliaia di tifosi da aspettare Michael Jordan. Adesso che non c'è più, sono andati a Louisville per una partita di preseason e hanno trovato a dir tanto 50 persone, di cui molti parenti probabilmente ad aspettarli.
Sicuramente meno degli ascoltatori di The Season comunque, anche molti in orario notturno, figurati quando andremo in orario diurno.
Sarà molto presto.
Comunque i Bulls si sono ritrovati con questo grosso vuoto da riempire, soprattutto a livello di leadership.
Sì.
Quindi chi prende il posto di Michael Jordan?
Ma in teoria ci potrebbe essere un triumvirato fatto da Pippen, Horace Grant e Bill Cartwright. Pippen però sta cercando di prendersi a forza la leadership della squadra.
Allora, innanzitutto Pippen si è preso il posto in spogliatoio di Michael Jordan, che era voluto da tutti perché era quello più grande.
Certamente.
E quindi ci poteva stare più roba. E poi nel primo allenamento di training camp della nuova stagione ha messo subito nel mirino Tony Kukoc, ha cercato di fargli capire che l'NBA era un'altra cosa, che lui era un'altra cosa, che lui era pronto a diventare il leader di questa squadra. Solo che i suoi compagni, quelli che hanno assistito, non l'hanno presa proprio.
Non gli stanno riconoscendo il naturale carisma che aveva Jordan. E anche Kukoc ha detto: ah, non c'è nessun problema, se mi asfaltate l'allenamento imparo e gioco meglio poi in futuro.
Anche perché uno dei temi di questo inizio di stagione dei Bulls è sicuramente l'inserimento di Tony Kukoc, che ha un po' di problemi di ambientamento, non conosce benissimo la lingua, fisicamente, come fanno con tutti gli europei, stanno cercando di pomparlo un po', gli hanno aggiunto 10 kg di peso sul fisico, che loro ritenevano troppo magro per avere successo in NBA. Però lui stesso si deve abituare, perché ha usato una frase bellissima per descrivere com'è l'NBA adesso.
Sì, lui ha detto "That is how I feel in the NBA. Everyone goes vroom vroom." Quindi di fatto è un bambino di 5 anni che fa brum brum della macchinina e che con la difesa uomo, abituato alla difesa zona europea, non si trova proprio benissimo.
No, con gli atleti dell'NBA che ti passano sopra le orecchie capisci che la velocità del gioco è tutt'altra cosa rispetto a quello a cui lui era abituato. Quindi ci vorrà un periodo di ambientamento, ci sono tante pressioni, troppe probabilmente, su Tony Kukoc. C'entra anche il fatto che lui era stato pompato al suo arrivo in NBA come fosse il Magic Johnson europeo, invece Steve Kerr ha detto...
No, lui è semplicemente un 3 alto che palleggia bene e tira bene. Non è un all around, non può giocare in tutti i ruoli. Lasciamolo crescere senza aspettarci troppo da lui.
C'è bisogno però di cambiare un attimo marcia, perché la stagione dei Chicago Bulls è cominciata con una vittoria supplementare all'ultimissimo tiro contro Charlotte, ma poi il giorno dopo in casa contro Miami le cose sono andate parecchio male, perché
hanno perso 95-71, ma soprattutto hanno settato questo record negativo di tutti i tempi facendo solo 6 punti nel secondo quarto,
che sono quelli che Michael Jordan segnava alzando la mano 3 volte giusto così sbadigliando, perché gli andava di mettere 6 punti a tabellone.
Eh sì, e oltre il danno si è anche aggiunta la beffa, perché in filo di fusione nel Chicago Stadium hanno passato questa canzone. Mama said there'll be days like this, there'll be days like this. Mama said, mama said, mama said, mama said there'll be days like this, there'll be days like this. Mama said,
adesso per quelli che non masticano l'inglese, questa canzone dice: la mamma aveva detto che ci sarebbero stati dei giorni come questo, che se però tu la trasmetti nel giorno in cui ne prendi perdi malissimo in casa, la prima casalinga tra l'altro della nuova stagione, con Michael Jordan presente a bordo campo che aveva ricevuto l'anello da campione NBA osannato da tutti quanti, e poi si mette lì a bordo campo con le braccia conserte a guardarti mentre vieni massacrato dai Miami Heat, insomma
ti viene da pensare intanto chi è che ha avuto l'idea di mettere questa canzone, perché non l'hanno ancora licenziato e perché piuttosto non mettono l'hip hop, una bella canzone di Shaq per esempio.
Forse è anche per lo stile dell'arena che verrà tirata giù a fine anno, fortunatamente ne verrà costruita una nuova, allora volevano essere un po' old school anche loro.
sicuramente. Comunque siamo arrivati dopo un giro all'ovest disastroso a un record a oggi, di fatto a stanotte, di 6 vittorie e 7 sconfitte.
Che non è neanche così male se non avessero avuto quel disastroso viaggio ovest. Il problema fondamentale è quello di cui avevamo parlato anche nella prima puntata, cioè qual è l'identità di questa squadra? Prima erano Jordan and the Jordaners.
Adesso possono diventare Scottie Pippen and the Pips.
Però non ha esattamente lo stesso valore e lo stesso suono.
Soprattutto in italiano non funziona molto bene.
Non è bello uguale.
No, questa cosa.
Nelle serate migliori di Chicago Bulls sembrano una democrazia appena formata, ma nelle peggiori sembrano veramente un regno allo sbando alla ricerca di un re.
Tra l'altro questo re non è neanche molto difficile da trovare, perché molto spesso lo stesso Michael Jordan è allo stadio a vedere le partite dei suoi ex compagni.
Lui ha dichiarato che comunque sarebbe sempre rimasto un tifoso dei Chicago Bulls per il resto della sua vita, però il fatto che comunque si sia allenato un paio di volte in prestagione con i Bulls sia comunque una presenza che aleggia su tutta la franchigia non permette a tutti gli altri di voltare pagina. Scottie Pippen ci ha provato anche davanti alla stampa a dire il fatto che abbiamo perso contro Miami non c'entra niente con la presenza di Michael Jordan, poteva esserci anche Michael Jackson sugli spalti, non sarebbe cambiato nulla.
Ecco Scottie, secondo me se Michael Jackson fosse sugli spalti se ne sarebbero accorti tutti,
e sicuramente avrebbero guardato lui e non avrebbero parlato dello scempio che poi è andato in campo dei Chicago Bulls.
Direi proprio di no. Comunque la ombra lunga di Jordan non vuole sapere di scrollarsi anche nelle pubblicità che mandano in televisione. You can still fly with Michael Jordan. All the excitement of the Jordan career is captured in this exclusive collection, the Michael Jordan Thrill Pack. Free with your paid subscription to Sports Illustrated, the magazine that gets you into sports like no one else. The Thrill Pack includes 2 free videos. Come fly with me 91 and Michael Jordan Airtime. Ecco, la frase rilevante di questo spot è sicuramente la prima: You can still fly with Michael Jordan.
Potete ancora volare con Michael Jordan. È quello che vorrebbe fare il nostro cugino d'America quando ha iniziato a volare dopo aver visto questo spot in televisione in cui ti vendono un anno di rivista di Sports Illustrated, che poi lui ovviamente ci gira, insieme a i due documentari famosissimi di Michael Jordan, che sono Come Fly With Me e Airtime, che sono arrivati anche in Italia.
Sì, tra l'altro l'affare del secolo, perché con poco più di 2000 lire riesce a prendere un numero di Sports Illustrated e le 2 cassette.
Quindi comunque questo ci dice che anche su ESPN, anche l'NBA continua a vendere Michael Jordan come faccia della Lega. Non si riesce a uscire da questa cosa, che l'NBA e la pallacanestro sono comunque legate probabilmente per sempre a questo punto, ora che adesso è finita anche la sua carriera, a quello che ha fatto MJ.
Sì, e anche i Bulls pare purtroppo, ma i Bulls hanno davvero bisogno di girare pagina, anche perché fra le varie sconfitte che hanno subito ce n'è stata una particolarmente sanguinosa con quei passi scatenati dei Seattle Supersonics.
E noi che ne siamo già completamente innamorati non possiamo che fare un approfondimento veramente sulla squadra più incredibile di tutta l'NBA.
I Seattle Supersonics sono la squadra sicuramente più divertente di tutte le NBA e hanno anche, direi, Dario, iniziato benino. A oggi, 3 dicembre 1993, il record segna 12 vittorie e una sola sconfitta.
Una sola sconfitta che è arrivata tra l'altro in condizioni precarie, perché erano in back to back, quindi alla seconda partita consecutiva in due notti, arrivando da Minneapolis e andando a Cleveland, quindi anche una trasferta non particolarmente agevole. Le prime 10 le hanno vinte, diciamo, in scioltezza, buona parte in casa, alcune anche in trasferta. Hanno raccolto gli scalpi di squadre comunque come gli Utah Jazz, che hanno battuto di un punto sul campo di Salt Lake City, hanno battuto i Chicago Bulls, come abbiamo già detto.
Beh, Cleveland anche le ha battuti di 13.
Non è tanto poi il fatto che abbiano vinto così tanto, quanto il modo di questa squadra che è completamente pazza per loro stessa missione.
Eh sì, dovete sapere infatti che c'è un paragone bellissimo tra la città di Seattle e la squadra di Seattle, perché la città di Seattle alterna un tempo bellissimo, sole, venticelle eccetera, con piogge torrenziali, freddo terribile, e insomma non si sa mai da che parte prenderla.
E lo spogliatoio è fatto nella stessa identica maniera, quindi ci sono giorni in cui tutto va bene, ma ci sono molto più spesso dei giorni in cui, per loro stessa missione, come ha detto George Karl, ci insultiamo, noi ci prendiamo a male parole in campo e fuori in spogliatoio, siamo in perenne litigio.
La cosa incredibile è che George Karl, grandissimo allenatore, diciamo che avalla questo comportamento, cioè lui pensa che facendo sfogare i suoi ragazzi poi anche sul campo loro riusciranno a riportare tutta quella cattiveria e a vincere effettivamente le partite.
Bisogna anche dire che George Karl di per sé non è esattamente uno stinco di santo.
No, direi
cioè
di
uno
no.
A cui piace comunque avere un rapporto molto aggressivo nei confronti dei suoi giocatori, proprio per tirare fuori tutto quello che c'è dentro di loro. E Gary Payton dice: se non ci comportassimo in questa maniera non saremmo i Seattle Supersonics.
E c'è questa scena bellissima di Sean Kemp che sta giocando uno contro uno contro Billy Owens, che è bello grosso e bello lento, e invece di attaccarlo subito fa qualche mossettina, insomma sbaglia il canestro, e Josh Carr gli dice: "Geez, Sean, just play basketball." E Sean
non la prende benissimo, come potete immaginare, lo manda palesemente a quel paese. Passiamo con un po' di zucchero sulle parole che ha utilizzato.
Sì, non gli ha detto scusi coach.
No, non proprio. E anche quest'estate, quando i Seattle Supersonics hanno aggiunto due giocatori chiave per loro come Detlef Schrempf e Kendall Gill, a Sean Kemp questa cosa non è piaciuta per niente.
Eh no, lui dice: una squadra che ha perso solo in gara 7 l'anno scorso contro quelli che poi sono diventati, hanno perso in finale, ma di fatto sono i vice campioni NBA, non aveva nessun bisogno di cambiare dei giocatori.
E invece la dirigenza ha pensato che questi cambiamenti dovessero fatti, anche perché Kendall Gill era, diciamo, un'occasione che non ci si poteva far mancare, perché vuoi aggiungere un'altra testa calda a questo spogliatoio? Ricordiamo che a Charlotte praticamente l'hanno dato via a zero perché non lo sopportava più nessuno.
No, stanno veramente aprendo le bottiglie di champagne a Charlotte, perché finalmente si sono liberati di Kendall Gill. E poi è arrivato il ragazzo di casa, cioè Detlef Schrempf.
Esatto, una delle addizioni che loro, pur essendo all'ultimo anno di contratto, pensano di poter convincere a rimanere a Seattle, un po' con i risultati di squadra, e questo inizio di stagione lo sta a testimoniare, ma anche il fatto che lui ha fatto il college nella zona di Seattle, ha una casa sul lago e quindi avrebbe particolare interesse a legare il suo futuro a quello di Seattle Supersonics.
Infatti sembra che lo legherà per un po', e le voci cominciano a susseguirsi su una possibile vittoria finale dell'anello. C'è da dire, parlando un po' di come giocano, è che fanno un po' fatica nell'attacco a metà campo, anche perché non c'è un go-to guy definito, quindi non sanno mai a chi dare la palla quando c'è l'ultimo tiro, insomma la partita va vinta o va persa. Però difendono
fortissimo, cioè c'è una squadra che ti mette tantissima pressione sulla palla palla, tantissima, ti tolgono veramente l'aria quando ogni volta che provi a palleggiare o muoverti per il campo, sono aggressivi, sono fisici, ti fanno sentire il corpo e si fanno sentire anche con le parole del loro leader, che Gary Payton, come sappiamo, è uno che non smette letteralmente mai di parlare.
Eh sì, Gary Payton è un grande trash talker. Il trash talking è diciamo quella dinamica che succede spesso nei campi NBA e anche nei campetti un po' dappertutto, anche qui in Italia, per cui i giocatori si prendono in giro, dicono io sono molto più forte di te, no tu sei scarso, eccetera eccetera, e l'NBA ha dovuto intervenire per dirimere una questione abbastanza fondamentale.
La questione è: qual è il limite tra il trash talking e quello che loro chiamano taunting, ovvero sia quando tu stai solamente cercando di
provocare
il tuo avversario dicendogli io sono più forte di te, ad esempio, e quando invece vai oltre una linea immaginaria che bisogna trovare bene qual è la demarcazione, per cui si va sul personale, qualcosa che, come dice l'NBA, instiga una reazione da parte del tuo avversario.
Per capirci meglio, abbiamo deciso di offrire a voi, ascoltatori di The Season, una piccola clip audio di un film che credo che dovreste riconoscere subito.
Tua madre non è un astronauta, tuo padre nemmeno. Gli astronauti non hanno niente a che fare con la tua famiglia, va bene?
Sì, ecco, mia madre non è un astronauta, chiaro?
Senti, George, quando dico che tua madre è un astronauta, è solo un altro modo per dire che non capisci un cazzo.
Cioè, è fantastico, ma tu smettila di stare addosso alle mamme, perché io mi sono appena levato da sopra la tua.
Mia madre, tienila fuori da questa storia.
È fuori, va bene?
A che ora vuoi che la riporti a casa la troia?
Questa non era la voce di Homer Simpson, non era nemmeno la voce di Eddie Murphy, ma quella di Wesley Snipes, protagonista insieme a Woody Harrelson del film del 1992 dell'anno scorso, Chi non salta bianco è, o in inglese
White Man Can't Jump.
Bene, in questa storia, in questa parabola di un'amicizia bellissima tra un bianco e un nero fra i campetti di Venice Beach e Los Angeles, possiamo anche trovare degli ottimi insegnamenti per il problema che stiamo cercando di affrontare.
Viene incontro al nostro discorso sulla differenza tra trash talking e taunting. Allora, quando Wesley Snipes parla di tua madre è un astronauta, è ancora trash talking, perché è una cosa quasi artistica, è una presa in giro molto sottile che gli altri fanno un po' fatica a capire, non capiscono perché si riferiscono a un astronauta, però è una cosa ancora plausibile. Cioè, quando invece si va a parlare della madre dell'altro, sul riportarla a casa o sull'averci fatto sesso, allora lì si va sul taunting, perché si provoca una reazione fisica da parte dell'altro.
Sì, il problema è che se poi davvero vai a perseguire tutte queste cose, tutte queste occorrenze, in una stagione come per esempio quella dell'anno scorso, sarebbero successe, insomma, cose abbastanza pericolose.
Basti pensare che tutti i più grandi giocatori dell'NBA, da Michael Jordan a Charles Barkley fino a Gary Payton o Reggie Miller, hanno reso il trash talking un'arte, ma sono anche andati molto sopra le righe, sono stati tutti almeno o sospesi o multati dalla Lega per comportamenti non regolamentari, se così vogliamo definirlo. Basti pensare che i flagrant foul, cioè i falli antisportivi, sono cresciuti del 43.5% rispetto all'anno precedente.
E quindi l'NBA, nella persona di Rod Thorn, che è il vicepresidente delle Basketball Operations, sta cercando di porre un freno a tutto questo e quindi di trovare delle regole univoche che dividano la provocazione dall'insulto. Per questo noi di The Season vogliamo aiutare voi da casa e anche gli amici dell'NBA con un piccolo vademecum in cui cerchiamo di spiegarvi l'esatta differenza.
Zio, non sai tirare.
Oh, ha chiamato George Mikan, ha detto che rivuole il suo tiro in sospensione.
La tua ragazza è una facile.
Quando torni a casa stasera, controlla dietro il letto. Ho lasciato lì il mio orologio.
Tua mamma è grassa.
Tua mamma è così grassa che l'altro giorno si è tagliato un dito e ne è uscito il gelato. Beh, ora che la differenza è chiara a tutti, finalmente possiamo tornare a...
The Season, solo su Radio Story Libre FM.
E torniamo a parlare anche di quello che vorrebbe fare l'NBA su tutta questa questione del trash talking e del taunting, perché vuole introdurre il concetto di flagrant points, ovvero sia ogni giocatore ha 5 punti flagrant a disposizione e ogni volta che commette un fallo flagrant o un fallo tecnico gliene viene tolto uno. Una volta che arriva a 0, pam, una bella giornata di sospensione senza stipendio, e poi vediamo se ti passa la voglia di parlare male ai tuoi avversari.
Ecco, uno a cui la voglia non passa credo mai di parlare male è Charles Oakley, che facendo un po' di conti dell'anno scorso, lui l'anno scorso ha preso 11 falli antisportivi, quindi se dovessimo applicare la nuova regola lui sarebbe sospeso per diciamo 2 stagioni oltre il suo futuro ritiro,
e ne sarebbe anche particolarmente orgoglioso conoscendo il tipo.
Direi proprio sì, anche sua mamma a questo punto. Bene, comunque, mentre gli adulti, come abbiamo visto, si prendono sempre a male parole, noi torniamo alla purezza e all'innocenza dei ragazzini che giocano a college basketball.
Parliamo di pallacanestro universitaria e ricominciamo da dove era finita la scorsa stagione, perché è stata una stagione indimenticabile.
Beh, direi di sì, la finale dell'anno scorso che vedeva davanti i Fab Five di Michigan contro North Carolina e Traditional Carolina è finita in maniera un po' particolare, perché Chris Webber, probabilmente il più forte dei 5 ragazzi di Michigan, alla fine della partita ha chiamato un timeout che non aveva, regalando i tiri liberi alla squadra avversaria e di fatto la vittoria nelle finali delle Final Four. Abbiamo un contributo audio per farvi capire esattamente cosa è successo.
A 2 to tie. Michigan have to bring it.
Oh, he walked. He walked and the referee missed it.
Webber brings it into the front court. They have no timeouts remaining.
Oh, he causes too many timeouts. That's a technical foul.
He called a timeout. Michigan doesn't have any.
He got by with a walk and Jimmy calls a technical. He calls a timeout. He doesn't realize that's Michigan's too many, and so it'll be a technical foul. North Carolina shooting and the ball. A huge mental mistake.
Una delle scene più iconiche della storia delle Final Four NCAA, anche perché Chris Webber, oltre a chiamare quel timeout, aveva anche fatto una infrazione di passi gigantesca prima che non è stata ravvisata dalla terna arbitrale, non si capisce come, però comunque è stato un momento veramente memorabile, al contrario per i tifosi di Michigan e in generale per gli appassionati di pallacanestro, veramente storico.
Facciamo un attimo un passo indietro e parliamo di Michigan. I Fab Five, il quintetto favoloso dell'Università di Michigan. Chris Webber, che nonostante la topica che ha fatto nelle finali è stato prima scelta NBA, poi scambiato con Penny Hardaway, come già abbiamo detto nella scorsa puntata. Gli altri componenti del quintetto sono Jalen Rose, che al contrario di Tony Kukoc, di cui parlavamo prima, è davvero un all around, un giocatore, un mancino terribile che può giocare in ogni posizione del campo. Juwan Howard, un bel centro massiccio ma molto agile, e poi due, chiamiamoli gregari, che sono Jimmy King e Ray Jackson. Per molte cose sono stati famosi i Fab Five, ma anche per una questione legata alla moda.
Hanno rivoluzionato il modo in cui la gioventù americana si presenta sui campetti, con questi pantaloncini larghissimi che poi sono arrivati anche un po' da noi, si vedono un po' in giro, e sono stati un'icona di stile che hanno veramente rivoluzionato un'epoca.
Sì, non ci sono solo loro, anzi quest'anno per favorita parte la stessa squadra che ha vinto le finals l'anno scorso, cioè North Carolina, che giocherà anche le finali a Charlotte e dunque in casa. E per questo vi presentiamo il power ranking dell'NCAA di The Season, con prima la parola al nostro sponsor.
O'Doul's, no alcohol, 70 calories and real beer taste. O'Doul's, what beer drinkers drink when they're not drinking beer.
Vedi, questa è la nostra birra preferita, perché è la birra che i bevitori di birra bevono quando non vogliono bere birra.
È quella che noi consumiamo ogni volta che facciamo le puntate di The Season. Per tenerci sulla notte ci vuole qualcosa del genere.
Sì, non possiamo bere alcolici la notte. Comunque, parlando del power ranking, cominciamo da North Carolina. North Carolina, favoritissima che quest'anno, ha tenuto il centrone lungo, grosso e cattivo Eric Montrose, e poi ha la recruiting class più incredibile probabilmente di quest'anno. Rashid Wallace, che so che è uno dei pallini.
No, io vado completamente fuori di testa per Rashid Wallace.
Dopo ne parliamo. Rashid Wallace quindi con Jeff McInnis, che è un piccoletto che fa il playmaker, e Jerry Stackhouse. Ma io vorrei un attimo fare un mini approfondimento sulla mamma di Rashid Wallace. Dai.
Allora, voi dovete sapere che la mamma di Rashid Wallace, per scegliere il college del figliolo, ha compilato un questionario da dare a tutte le scuole, quindi le scuole, magari anche le più grandi del paese, magari anche quelli campioni in carica come North Carolina, hanno dovuto riempire il questionario con le domande per capire qual era la squadra e l'università migliore per il proprio figliolo, tutti alle dipendenze di mamma Wallace.
E alla fine l'ha spuntata North Carolina, che forse la spunterà anche alla fine della stagione, se non che, continuando col power ranking, c'è un'altra squadra molto forte, che è Arkansas, la squadra tra l'altro del presidente Bill Clinton.
La squadra del presidente Bill Clinton, anche di Scottie Thurman, che è il miglior realizzatore della squadra, di Corey Beck, che è il playmaker, e soprattutto dell'ala grande Corliss Williamson, uno che ha passato l'estate a giocare con la nazionale Under 22 e che appare veramente molto promettente.
Sì, poi c'è Duke, c'è il grande interrogativo di Grant Hill, un giocatore fantastico che però deve prendere il posto sia in campo che nel cuore dei tifosi di Bobby Hurley, e il suo coach non è ancora sicuro che abbia, come dire, il carisma necessario per portare questo fardello lungo tutte le partite della stagione.
Coach K sta cercando un po' di rafforzare mentalmente questo talento incredibile che è Grant Hill, però chissà se ha la grinta per dominare davvero una partita come potrebbe realmente fare con i mezzi atletici che ha a disposizione.
Vedremo. Andando avanti un po' più velocemente, abbiamo Kentucky, che ha perso Jamal Mashburn, che è andato quest'anno, è salito in NBA, e quindi gli manca il go-to guy per vincere le partite. Ci sono Walter McCarthy, che tra l'altro è anche un grande cantante, ma ha poco altro.
C'è Temple, che ha un frontcourt davvero formidabile, c'è Aaron McKee, c'è l'esplosivo Eddie Jones e il mega centrone William Cunningham, che è veramente gigantesco.
Eh sì, poi Eddie Jones so che salta da qualche parte, ho visto che salta abbastanza in alto. Uno che non salta molto ma non gli serve è quello che a California chiamano il floor maestro, cioè Jason Kidd. Questo ragazzo bello piazzato, bello grosso,
molto piazzato, sì,
ma anche bello agile, che dà via la palla come nessuno e che sta dominando in California, tanto che i poveri Bears sono tutti preoccupati che lui, anche se ancora un sophomore, l'anno prossimo se ne vada subito ai piani alti dell'NBA.
Tanto come la mette in mano lui a Lamont Murray, però, che ne fa 19 a sera, sì, solamente 19 perché a sera lui non lo fanno in tanto. Però questo sì, è uno destinato a fare veramente bene anche in NBA. A Oklahoma State invece c'è Brian Reeves,
bel contadinone lui,
bel contadinone, ma soprattutto attenzione,
il nostro idolo
Chianti Roberts.
Si chiama Chianti, e pensate che il nostro regista, quando invece tifava in Romagna per la B1, lo chiamavano Lambrusco.
Per influenza.
Ricordiamo brevemente un po' di nomi, un po' di squadre, nomi rilevanti come UCLA, che c'è Edo Bannon, che insomma dovrebbe dire la sua anche ai piani alti.
C'è UMass, dove c'è Marcus Camby,
il preferito di Hubie Brown,
grande lungo, di questo ne sentiremo parlare.
E poi Wisconsin e Purdue con Glenn Robinson, di cui parlavamo anche nella prima puntata, e Wisconsin con Michael Finley, una guardia un po' giordanesca con un po' meno tiro da fuori.
Di tutti questi giocatori, dei più interessanti di questi giocatori, abbiamo chiesto l'opinione al nostro ospite di puntata, un giovanissimo appassionato di college basket, sappiamo che ce ne sono tanti anche in Italia, di nome Alessandro Mamoli.
Oh, eccola qua, è finalmente arrivata la busta con dentro la guida Blue Ribbon. Possiamo parlare di college basket e soprattutto possiamo buttare uno sguardo alla prossima stagione NCAA. Allora, anche la guida parla chiaro. Carolina, fresca vincitrice del titolo, almeno in pre-season, parte ancora davanti a tutti. Beh, per forza, quelli che contano tornano tutti. Tra l'altro la finale NCAA quest'anno si giocherà a Charlotte, un particolare che non deve essere sfuggito nemmeno a quelli di Duke. Lì la pressione è tutta sulle spalle del senior Grant Hill. Onestamente non so se sia lui che la squadra riusciranno a tenere un livello alto senza la banda, quelli soliti, quelli del back to back del 91-92, potrebbe non essere la stessa cosa. Restando in ACC, c'è grande curiosità attorno a un caraibico mezzo sconosciuto di Wake Forest di nome Tim Duncan, credo si dica. Oh, è solo curiosità, perché fino all'altro ieri questo nuotava. Tra le cose più divertenti, in ordine, da vedere: Jason Kidd, artefice dell'eliminazione proprio dei Blue Devils la passata stagione. Qualcuno sostiene che già oggi sia il miglior passatore di sempre a livello di college. Buh, però di sicuro a California si divertono. Se avete un dollaro da buttare proprio via per la classifica dei cannonieri, mettetelo su Glenn Robinson di Purdue, uno che fa canestro anche mentre dorme. Poi sempre interessante seguire gli ultimi pezzi dei Fab Five, Jalen Rose, Juwan Howard su tutti, anche se con la partenza di Chris Webber, scelto con la 1 nell'ultimo draft pochi mesi fa, non so cosa potranno combinare. Ah, siccome è la stagione in cui il cronometro del tiro passa da 45 a 35, occhio alle squadre run and gun, sicuramente Carolina, ma se avete magari non un dollaro, mezzo, provate a pensare ad Arkansas, la squadra del presidente. Buh. Buon college basket a tutti.
Ringraziamo Alessandro per il suo contributo. Ricordiamo comunque che la pallacanestro non è un gioco solo per adulti, come ci ricorda un nostro piccolo ascoltatore.
Chi ascolto The Season?
Bene, ora Dario, finalmente siamo arrivati alla rubrica che tutti gli ascoltatori di The Season stanno aspettando. L'angolo di Larry Johnson.
It's a rare condition this day and age to read any good news on the newspaper page. And love and tradition of the grand design, some people say, is even harder to find.
Credo che abbiate riconosciuto tutti la sigla di Otto sotto un tetto.
Sì, ma che c'entra con Larry Johnson?
Adesso te lo spiego. In una delle puntate del mese scorso, esattamente la settima puntata della quinta stagione, il povero Steve Arkell si era messo d'accordo con il figlio maggiore della famiglia Winslow, cioè di partecipare a un torneo di 2 contro 2 in downtown Chicago, perché loro sono a Chicago. Bene, Steve Arkell comincia ad allenarsi, però all'ultimo momento Eddie lo rimpiazza con un tal Spider, il ragno in italiano, che ovviamente gioca meglio di lui. Il povero Steve Arkell è disperato perché non sa con chi partecipare e per fortuna interviene la nonna di casa, la nonna Estelle, che gli propone di giocare con una sua amica. Sentiamo com'è andata.
Oltre 50 anni? E tu credi che io possa fare coppia con una più anziana di mia madre?
Perché no?
Di la verità, ma hai ricominciato con la grappa?
Oh, ecco, deve essere proprio lei. Farai un figurone con Clarabella.
Clarabella?
Che grande nome.
Se non è molto convinto, Steve Arkell.
Gli altri giocatori hanno nomi come il Ciclope, il Ragno, Gorilla Jim. E io dovrei giocare
Gorilla Jim?
Con
cos'è,
Clarabella?
La mascotte di Phoenix Suns, probabilmente.
Così chiamiamo anche Pippo e siamo a posto.
Si apre la porta ed entra, potete sentire la reazione del pubblico in studio, Clarabella, cioè grandmama.
Ho portato il dolce.
Cioè Larry Jones. Insomma, in pratica magari il pubblico italiano non se ne è accorto tantissimo, anche perché l'hanno chiamata la dolce Clarabella, ma la storia è andata così. Jaleel White, che è Steve Arkell ma anche un autore e un regista, conosceva personalmente Larry Johnson e quindi decide di invitarlo nel suo programma, e per convincere anche tutti gli altri autori della puntata va da Footlooker, chiede al commesso un poster di Larry Johnson e lo attacca nella writing room, nel posto in cui tutti scrivono la puntata della serie.
Ma quindi se anch'io vado da Footlooker mi danno il poster di Larry Johnson o no?
Se sei un amico di Jaleel White, okay. Sicuramente sì. E questo è stato a oggi l'episodio di 8 sotto un tetto col più alto numero di telespettatori, e anche questa volta l'angolo di Larry Johnson è la rubrica di The Season che vi racconta le cose che nessun altro vi ha mai detto.
Come vi avevamo promesso nella prima puntata, chiudiamo questo secondo episodio di The Season parlando di quello che è successo nello scorso mese di NBA, ricapitolando un po', facendo il punto di quello che è successo. E mentre noi cerchiamo di dare una categoria, un premio per ogni categoria, quindi il giocatore del mese, la squadra del mese, la partita del mese, l'allenatore del mese e il rookie del mese, questo mese però è successo qualcosa di molto particolare in NBA.
Eh sì, perché se togliamo il premio del rookie del mese, tutti gli altri riconoscimenti vanno a man basse agli Houston Rockets e al loro centro titolare e leader della squadra, Hakeem Olajuwon, che infatti è il nostro giocatore del mese.
Hakeem Olajuwon ha chiuso un mese di novembre e primi giorni di dicembre, fino a quando vi parliamo adesso, a 26 punti di media, 13.5 rimbalzi, 3.4 assist, 1.8 recuperi e ma soprattutto 4 stoppate in 41 minuti e 6 con il 50% al campo e il 74% ai liberi. Un mesetto così, da niente.
Un mesetto da niente, direi che la concorrenza attorno a lui, insomma, deve spaventarsi. Uno che sicuramente si è spaventato è Patrick Ewing. Perché arriviamo alla partita del mese, che non a caso è anche la 15ª del filotto di vittorie consecutive di Houston, e si è giocata proprio ieri notte, il 2 dicembre, al Madison Square Garden.
Elijah Wan, again, he's hit his last five, and the Rockets by 14.
You have to see, Elijah Wan is shooting without pressure on him. Ewing is not up on him, there is no hand in his face, he just seems to be too quick.
He is 12 for 22, 27 points. He has just eaten up Patrick Ewing to this point.
Si è appena mangiato Patrick Ewing, così diceva Marv Albert verso la fine della partita.
Esatto, durante la partita già ci si rendeva conto di quello che stava andando in campo. Olajuwon ha completamente distrutto Ewing, semplicemente irriconoscibile, cioè proprio non andava neanche a contestare i tiri, era veramente annichilito dalla potenza di Olajuwon. Ewing ha chiuso con 4 su 20 al tiro, ha fatto 4 canestri nel primo tempo e poi nient'altro per tutta la partita, completamente dominato, irriconoscibile, e Hakeem Olajuwon ci ha fatto capire con questa vittoria, con questa prestazione, che per il titolo di MVP si passa da lui e per il titolo NBA si passa dagli Houston Rockets.
Eh sì, anche perché New York in realtà, mentre aspettava Houston, insomma, diciamo che non si mostrava troppo impaurita dall'avversario. Addirittura Charles Oakley ha detto: ragazzi, state calmi, molto probabilmente questa partita finirà tanto a poco.
Sì, però è finita tanto a poco in vantaggio degli Houston Rockets. Alla fine il punteggio finale è solo con 9 punti di distanza, perché è finita 94-85, ma l'andamento della partita ci ha raccontato di un dominio totale.
This final score not a true indicator of the dominance of this game. The Houston Rockets going to a record of 15-0, and they do it in impressive fashion here at Madison Square Garden.
Bene, quindi abbiamo la squadra del mese, abbiamo il giocatore del mese. Prima di parlare dell'allenatore, che chissà chi sarà,
uno a caso,
c'è però un altro ragazzino bello alto, bello grosso anche lui, che ha fatto una buona prestazione esattamente il 20 novembre scorso.
Tale Shaquille O'Neal, al suo secondo anno in NBA, nella partita contro i New Jersey Nets ha chiuso con 24 punti.
Vabbè,
non sono neanche tanti, però ne hanno segnato 87 di squadra, quindi comunque una buona parte passano da lui. Ben 28 rimbalzi.
Beh, sono tanti, però alla fine comunque è grosso, ci può stare.
Però le 15 stoppate come le spieghiamo?
Tripla doppia con stoppate, 15 stoppate contro i Nets, e un inizio di dominio che sembra proprio estendersi almeno nei prossimi due lustri dell'NBA.
Passa pure l'estate a registrare.
Penso ci si allenasse.
Esatto.
L'allenatore del mese è semplice e facciamo anche molto, molto velocemente: è Rudy Tomjanovic, il coach di Houston, che è pronto.
Ricordiamo comunque che 15 vittorie consecutive non si vedevano dal 1948-49 con i Washington Capitals. Siamo veramente di fronte alla storia dell'NBA che si compie davanti ai nostri occhi, se solo potessimo vedere tutte le partite.
Esatto, non possiamo vedere nessuna, quindi non abbiamo neanche potuto vedere e capire l'incredibilità in realtà del rookie del mese, che non è Penny, non è Weber e non è nemmeno The Mormon Mantis, cioè la mantide mormone Sean Bradley, ma Dino Raja.
Dino Raja dei Boston Celtics ha chiuso un primo mese in NBA con 14 punti e 6 di media, 7 rimbalzi in 28 minuti e mezzo in campo con il 54% dal campo.
Eh sì, è anche inanellato un po' di partite molto positive, per esempio dal 12 novembre al 19 novembre contro rispettivamente Hornets, Bulls, Nets e Magic ha piazzato 21, 18 24 e 19 punti, condendo anche la prima prestazione da 21 con 11 rimbalzi, ma niente male per un ragazzino europeo.
E comunque anche nelle partite, nella sua peggior partita in cui ha segnato solamente 2 punti nella sconfitta contro Milwaukee, ha comunque tirato giù 13 rimbalzi, che al momento sono il suo massimo stagionale e in carriera. Ovviamente
bene, auguriamo un futuro brillantissimo a Dino Raja. Per Shaquille O'Neal non ce n'è bisogno, per gli Houston Rockets ce n'è ancora meno, e ci avviamo alla tristissima conclusione della seconda puntata di The Season.
caro Dario, purtroppo anche per questa volta siamo arrivati alla fine. Alla fine della seconda puntata di The Season. Scusate, rifaccio. Alla fine della seconda puntata di The Season. Ecco, scusi signora, se può smetterla per favore, scusate, la donna delle pulizie che...
Siamo in ritardo, ma non così tanto, voglio dire, anche un po' di gentilezza ci vorrebbe.
Ha un po' di raucedine, ma per il resto le buone maniere rimangono anche attorno a Natale. Dario, che cosa abbiamo imparato questa sera?
Allora, abbiamo imparato che si possono insultare le mamme degli altri, ma a vostro rischio e pericolo, perché se non siete abbastanza grossi le prendete.
Eh sì. Poi abbiamo imparato che anche i bambini molto piccoli possono godere e seguire il college basketball.
Ma soprattutto abbiamo imparato che se vi propongono di giocare con una nonna al campetto, voi dite di sì.
Sì, sempre sì. Bene, auguriamo a tutti gli ascoltatori di The Season buone feste, un felice 1994 e noi, Dario, ci vediamo l'anno prossimo.
Ma anzi, se volete incontrarci dal vivo prima, ci vediamo al cinema, tutti i cinema d'Italia.
Tutte le sale d'Italia, noi saremo presenti.
Come spettatori noi andiamo a vederci anni 90 parte seconda, perché non possiamo perderci.
Non vedo l'ora. Noi ci fermiamo, il grande cinema italiano no, e nemmeno l'NBA.
Anzi, a Natale c'è Orlando contro Chicago e Houston contro Phoenix, che bello, se solo potessimo ce li guarderemmo volentieri tutte e due.
E invece
no, andiamo solamente a sognare l'NBA.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.